Mille voci.
Buongiorno a tutti da Mirella De Paris, un Mille Voci che oggi ha per titolo La chirurgia allo specchio. Sarà dunque una trasmissione per conoscere meglio questa pratica medica che è sempre comunque ancora un po' un tabù. Parleremo delle virtù della chirurgia, ma anche forse dei limiti non ancora superati di questa disciplina che in Svizzera compie quest'anno 100 anni. Ospiti per questa trasmissione il professor Raffaele Rosso. Buongiorno, benvenuto professor Rosso, che è primario di chirurgia presso l'ospedale regionale di Lugano ed è vicepresidente della Società Svizzera di Chirurgia ed è pure capo del Dipartimento Chirurgia presso l'ente ospedaliero cantonale. Buongiorno e benvenuta anche alla dottoressa Katia Dessì.
Buongiorno, grazie mille.
Che è assistente di chirurgia, assistente, se ho capito bene, al terzo anno.
Inizio, sì.
E poi il benvenuto lo do anche al dottor Francesco Volontè, buongiorno.
Buongiorno.
Che è chirurgo presso la clinica Sant'Anna di Sorrengo. Dunque noi oggi vogliamo fare questa trasmissione insieme a voi che ci state ascoltando e siete invitati ad intervenire per parlare di tante cose se il tempo ce lo consentirà, ma soprattutto di com'è la situazione in Ticino, quali sono i successi, quali sono ancora oggi i problemi della chirurgia con una popolazione che sappiamo sta invecchiando e forse influenza anche la chirurgia, traguardi inimmaginabili, quelli che allora possiamo proiettare nel futuro, e soprattutto parleremo della trasparenza e del contatto con i pazienti, quindi dell'informazione che si può dare ai pazienti, perché forse questo anche è uno degli elementi che fa di un chirurgo un buon chirurgo. Voi, come detto, che ci state ascoltando, siete invitati a partecipare, anche da subito se volete, allo 0848 03 07 07. A me viene voglia di fare subito agli ascoltatori una domanda semplicissima. Secondo voi, per quali ragioni siamo così affascinati dalle serie televisive che ci portano all'interno delle sale operatorie? Se volete, fate proprio questo esercizio di approfondimento. Per quale ragione c'è tutto questo fascino? Oppure, se volete, potete anche dirci in quale clima ideale vorreste essere operati, perché magari avete anche esperienza che non vi ha fatto incontrare un clima ideale, allora ce la potete anche liberamente raccontare. Sarà, dottor Rosso, una trasmissione che non sarà per niente Il chirurgo risponde, anzi approfittiamo di questi 100 anni della chirurgia in Svizzera, un bel traguardo, per parlare di eventi che sono sparsi un po' in tutto il Ticino per onorare questo compleanno. Porte
sì,
aperte.
Assolutamente, la Società Svizzera di Chirurgia ha compiuto quest'anno 100 anni e l'evento è stato festeggiato in occasione del congresso nazionale a Berna nel mese di giugno. E si è deciso però di cercare di marcare l'evento con una giornata nazionale per la chirurgia, e a questa giornata nazionale hanno aderito più di 50 ospedali in tutta la Svizzera, con ciascun ospedale un programma diverso, e quindi si ha un quadro della chirurgia in tutto il paese piuttosto vivace e pieno di fantasia. Anche il Ticino si è iscritto, diciamo, a questa giornata, e la nostra realtà ospedaliera si presenta con diverse manifestazioni. Per esempio l'ospedale, il servizio di chirurgia dell'ospedale di Mendrisio ha pensato di avvicinare la popolazione direttamente alla sala operatoria.
A partire dai bambini,
e quindi c'è tutto un percorso che porta in sala operatoria, con i visitatori si possono vestire, entrare in sala operatoria, discutere con i vari attori della sala operatoria, quindi non solo il chirurgo ma anche l'infermiera strumentista, anestesista, eccetera, e per cercare, diciamo, di motivare, in un tempo in cui le vocazioni in medicina forse non sono così numerose, anche sin dalla più tenera età, c'è una manifestazione molto, molto simpatica. È stato chiesto ai bambini delle scuole elementari del Mendrisiotto di immaginare sotto forma di produzioni di disegni o di piccole sculture in argilla com'è la sala operatoria.
A Locarno, e com'è la paura della sala operatoria, eventualmente?
E com'è forse la paura
usando i colori giusti.
Sì. A Locarno si è voluto invece privilegiare l'avvicinamento della figura del chirurgo alla popolazione, per cui è previsto un caffè con il chirurgo, cioè durante la mattinata sono stati organizzati diversi tavoli in cui i vari esponenti del team chirurgico dell'ospedale La Carità di Locarno discuteranno con la popolazione. A Bellinzona è già stata fatta una manifestazione che ha avuto molto successo un paio di mesi fa, e il tutto era soprattutto incentrato sulla visita al robot Da Vinci, e ha avuto un grandissimo successo. A Lugano abbiamo pensato di avvicinare la popolazione a quelli che sono un po' gli aspetti tecnici della professione del chirurgo, quindi avranno l'occasione di cucire protesi, di inchiodare placche su ossa rotte di plastica, di simulare interventi in laparoscopia, e poi vi saranno due momenti di formazione, la mattina sull'evoluzione della chirurgia e il pomeriggio invece sulla presa a carico del paziente politraumatizzato, in quanto l'ospedale di Lugano è il centro di riferimento cantonale per la cura di questi pazienti. Come vedete è un'offerta molto diversificata.
E io mi sto un po' preoccupando, perché lei ha già detto tante cose molto interessanti, chissà quanti vorrebbero visitarlo, ma poi non hanno preso appunti. C'è un sito dove andare a ripescare tutte queste informazioni?
Sì, c'è il sito dell'EOC, e lì tutte le diverse manifestazioni sono ben dettagliate, con orari e le precisazioni necessarie.
Dottoressa Katia Dessì, sì. A lei che è giovane chirurgo, o si deve dire chirurga? No, spero chirurgo.
Chirurgo,
ecco. Allora, una delle domande che le farebbero i bambini se fosse presente anche lei in queste porte aperte sarebbe: perché l'hai fatto? Visto anche che il professor Rosso ha notato che non c'è un gran numero di studenti di medicina che poi optano per questa strada. Lei invece a un certo punto ha deciso di sì.
Il problema è che non so bene perché ho iniziato, me lo trascino da bambina.
È capitata dentro.
Me lo trascino da bambina, il desiderio di voler fare il chirurgo. Sai, il classico tema che danno i bambini alle elementari: cosa vuoi fare da grande? C'è chi vuole fare il pompiere, la ballerina, e io volevo già fare il cardiochirurgo con una bambina che sarebbe rimasta a casa e il papà a cucinare. Avevo specificato che poi sarei andata la sera a casa e la cena sarebbe stata già pronta. Quindi erano già delle idee chiare.
Belle, rivoluzionarie. E quindi lei ha risposto al suo destino, praticamente.
Ma sì, e poi io penso che un po' è il fascino.
Ecco,
è il fascino
appunto,
della
le vere motivazioni le sta incontrando adesso,
sì,
probabilmente.
Sì, 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 ma sì.
Cos'è questo fascino?
Il fascino di poter curare forse in prima persona un'altra persona con le proprie mani direttamente, molto spesso non tramite dei farmaci, non tramite la somministrazione di qualcosa, ma tu con le tue mani, con un tuo atto direttamente puoi veramente aiutare a risolvere un problema che spesso è fisico, forse è questo.
E qualche volta sono soluzioni drastiche,
drastiche,
precise, incisive.
Sì. Drastiche, precise, a volte inizialmente quasi come se ne facciamo un danno, veramente quasi una persona che però poi evolverà verso,
sì,
la guarigione.
La questione del danno per far del bene comunque, sì, è un tema nel quale vorrei entrare tra un momento. Prima mm-hmm. però devo sapere anche dal dottor Francesco Volonté, lei invece come la legge, come rievoca la sua motivazione adesso che è chirurgo da qualche decennio, insomma nel 2001 penso che abbia iniziato a lavorare.
Esattamente,
chirurgo.
Ma mi sono posto anch'io spesso questa domanda, ho trovato mille risposte e per finire una vera risposta, un po' come la dottoressa Dessì, non l'ho trovata. E fin dall'inizio avevo questa idea, avevo questa sensazione, mi sentivo portato per fare questo mestiere. Mi sono infilato negli studi di medicina e con gli anni non ha fatto che confermarsi. La medicina è molto vasta, sono degli studi molto lunghi, si vedono differenti specialità e discipline, e incontrando dei chirurghi, miei professori e mentori, questa passione si è veramente concretizzata e poi è sfociato nel mestiere che faccio adesso.
Ma se un bambino le chiede cosa c'è di bello nel suo lavoro?
Quello non saprei dirlo. Sono sensazioni, il rapporto diretto con il paziente, il poter intervenire, portare la propria esperienza, i propri gesti per far sì che qualcuno che sta male, tutto d'un tratto, più rapidamente con la chirurgia, meno rapidamente con la medicina, ma si finisce sempre lì, stia meglio e stia bene.
Con quindi, le proprie mani, come sta dicendo prima la dottoressa De Sì, come diceva lei. Dottor Rosso, professor Rosso, lei non è esonerato dal dare una risposta della sua motivazione che poi probabilmente nel tempo è anche cambiata, facendo carriera.
No, la motivazione rimane molto forte. È nata in realtà abbastanza presto perché ero deciso a fare gli studi di medicina già dall'età, penso, dei 14-15 anni. La motivazione per la chirurgia per me era presto stata il fatto di, attraverso la chirurgia, poter avere una verifica immediata del proprio operato. Non ci sono tante altre discipline nella medicina in cui quello che si fa si può controllare sul momento.
Il prima e il dopo sono vicinissimi.
Sono vicinissimi. L'aspetto manuale è sicuramente un aspetto anche importante. È chiaro che c'è sempre stata una certa soddisfazione nel compiere un gesto manuale ben fatto. E l'altro aspetto che poi col passare degli anni è diventato sempre più forte è la percezione del fatto che il nostro mestiere comporta una sfida molto profonda. In realtà, per curare, come diceva la dottoressa De Sì, il dottor Volonté, dobbiamo incidere. Abbiamo un effetto traumatico e traumatizzante per il paziente. Chiaramente questo funziona solo se si riesce a istituire un rapporto di fiducia con il paziente, perché in fondo per curarlo lo si taglia.
Ed è notevole quello che lei sta dicendo, perché è molto importante averne consapevolezza. Noi come pazienti lo sappiamo molto bene che mentre dormiamo, che un sonno così profondo che quasi quasi nella fantasia somiglia un po' a una finta morte, mentre si dorme c'è una persona alla quale stiamo consegnando una parte, cioè anche la nostra vita magari.
E l'aspetto
sfida interverrà incidendo nel corpo.
Sì, e l'aspetto sfida è, nel corso degli anni, di vedere che si riesce sempre di più a in fondo a instaurare quel rapporto di fiducia col paziente che fa sì che si affidi a noi e alle nostre mani.
Un paziente che però, dottoressa De Sì, voi vedete in un lampo. Le degenze lunghe delle operazioni di un tempo non ci sono più, quindi avete poco tempo per stabilire un vero contatto con la persona che voi volete curare, con le sue mani, come diceva prima, armate oltretutto.
Beh, ma dietro un intervento chirurgico, dietro un'indicazione chirurgica, non c'è soltanto il tempo di degenza. Noi vediamo il paziente prima dell'intervento, specialmente negli elettivi, lo vediamo durante una preospedalizzazione in cui lo visitiamo e decidiamo tutti i vari interventi, anche gli esami di cui abbiamo bisogno per poterlo poi operare. E poi abbiamo anche...
Quando dice elettivi cosa intende?
Un elettivo vuol dire un paziente in cui decidiamo prima che deve essere operato, quindi non è magari arrivato in pronto soccorso, non è un'urgenza, non è un paziente che sta male, deve essere operato subito, ma abbiamo un po' di tempo per poter pianificare l'intervento chirurgico, quindi possiamo vederlo un po' prima, discutere ampiamente con il paziente e decidere anche che tipi di esami vogliamo farli, e quindi il paziente ci conosce abbastanza bene. E poi ovviamente durante il post-operatorio ogni giorno lo vediamo più volte anche al giorno.
Non lo vedete però, dottor Valentè, nel momento cruciale, o il contatto non c'è quando quel paziente sta per addormentarsi con tutto il suo terrore qualche volta.
Per il momento cruciale spero appunto di non vederlo mentre sto operando, perché vuol dire che l'anestesia non ha fatto il suo effetto.
Giusto prima del conto alla rovescia.
Sì, no, giusto prima lo si vede, sì, e trovo appunto che questo sia molto importante, come dicevano gli altri ospiti, la degenza è quello che si vede alla fine, è il risultato di un lungo percorso. corso, il risultato dell'operazione che è stata fatta con delle nuove tecniche che permettono appunto delle degenze più corte, con delle nuove conoscenze, ma il rapporto e questa relazione con il paziente inizia ben prima, ed è prima che si fa la maggior parte del lavoro. Sono gli esami complementari, si decide, si discute dell'intervento, dei rischi legati con questo intervento, ed è lì che si stabilisce questa relazione e questa fiducia che permette poi al paziente di affidarsi ciecamente e di addormentarsi in sala operatoria, spesso, la maggior parte delle volte, col chirurgo al suo fianco non direi gli tiene la mano, ma che gli fa l'ultima battuta, l'ultimo sorriso, esattamente, e il paziente sa che si addormenta e tutto si svolgerà come programmato e come è stato discusso prima.
Si parla ovviamente da sempre, quando si pensa alla chirurgia, si pensa alla precisione di queste mani che sono state citate. Mani che però possono essere aiutate anche dalla nuova tecnologia.
Le nuove tecnologie sono una parte integrante della nostra professione. Io sono appena tornato appunto in Ticino, ho lavorato all'ospedale cantonale di Ginevra per molti anni e una delle cose principali, dei compiti che sono legati anche all'ospedale universitario, era lo sviluppo delle nuove tecnologie. Il robot è entrato presto, già nel 2006, a far parte della nostra quotidianità, e da lì si sono sviluppate altre tecniche in relazione con i computer, con la realtà aumentata, con la 3D, oggigiorno questi sono tutti particolari che fanno sì che la degenza si accorci.
È tutto migliorato, non c'è nessun rimpianto rispetto al passato.
Migliorato non so se è il buon termine
perché?
Da usare.
Perché? Perché dei dubbi?
Perché ci sono i pro e i contro, non è perché una tecnica arriva, è bella sulla carta, è bella su uno schermo, che per finire sia veramente utile al paziente. Il nostro scopo finale è essere utile al paziente. Come ci si arriva, quello è effettivamente compito nostro, ma questi grandi centri dove si sviluppano delle nuove tecniche, se ne trovano alcune che sono utili, altre meno utili e altre del tutto superflue, perché si vede che richiedono un impegno maggiore per un risultato che è simile.
Ecco, il fatto che lei sottolinei che sia utile al paziente ci fa sospettare che possa esserci anche in agguato il rischio di una chirurgia che pensa a se stessa.
Sempre quello. La chirurgia e la medicina è spinta da degli interessi, chiaramente, soprattutto in chirurgia gli strumenti sono delle ditte che li producono, hanno interessi a venderli, quindi questo è uno delle trappole a cui bisogna fare attenzione. Non è perché uno strumento è bello, è nuovo, è colorato, che possa essere utile al paziente.
Dottor Rosso.
Ma penso sia effettivamente così, anche se bisogna riconoscere che nel corso degli ultimi 100 anni chiaramente la tecnologia ha permesso di fare dei progressi.
Forse magari
enormi.
Negli ultimi 10 soprattutto.
Sì, e poi non solamente, diciamo, i progressi della chirurgia non sono legati solo all'aspetto della chirurgia stessa o della tecnologia, ma sono legati anche a tutte le evoluzioni che c'è stata, per esempio, in anestesia, nel controllo del dolore, dei farmaci, gli antibiotici, eccetera. Quindi è tutto un processo. Ma tornando alla tecnologia, quello che diceva il dottor Volontè è assolutamente giusto, non tutto quello che è bello dal punto di vista tecnologico è veramente utile. E c'è un altro risvolto che vale la pena di considerare, è che in certi campi la tecnologia ha ridimensionato il ruolo del chirurgo. Se si pensa per esempio a quella che è la cardiochirurgia, dove figure mitiche come Barnard erano delle...
Il primo che ha fatto il trapianto di cuore.
Di cuore, erano delle figure, delle star assolutamente
mondiali.
Si sono trovati nel corso della fine del secolo scorso a non avere più lavoro, perché alla fine, o avere meno lavoro, perché alla fine certe patologie sono state trattate attraverso le evoluzioni tecnologiche, mi riferisco in particolare agli stent. La stessa cosa capita per il chirurgo vascolare, che nel caso degli aneurismi della aorta era la vera e propria star, e oggi si trova a lavorare spesso insieme al radiologo perché non è il gesto aperto, il gesto chirurgico non è più il solo gesto. Quindi In più diciamo, il nostro rapporto con la tecnologia è un rapporto direi interlocutorio che va gestito bene, ma che comporta in sé anche aspetti che non necessariamente vanno a vantaggio del chirurgo, e bisogna stare ben attenti che vanno che vadano sempre a vantaggio del paziente.
C'erano una volta anche più interventi che adesso magari non diventano più il dover fare l'operazione, non so, c'erano più appendicite che finivano in sala operatoria.
Più che appendicite, penso per la mia generazione che ha avuto la gioia di operare tanti stomaci, l'avvento di certi farmaci ha fatto sì che una buona parte di questi interventi non sono più necessari perché sono trattabili con farmaci, e quindi c'è quel processo lì.
0848 03 07 07. Noi adesso aspettiamo i vostri interventi, siete invitati a raccontarci perché secondo voi si guarda tanto volentieri quel telefilm che proprio ci porta in sala operatoria, oppure ci potete semplicemente dire quali sono i vostri dubbi o quali sarebbero le domande che voi vorreste porre in generale a chi opera nella chirurgia. 0848 03 07 07, vi aspettiamo. Zero otto quattro otto zero tre zero sette zero sette. Vedo che stanno arrivando le telefonate, ce n'è una interessantissima riferita, una persona che dice, suggerisce di entrare in sala operatoria con le cuffiette, con la musica classica, che così si dissolve un po' anche quel senso di paura, quello in sovrappiù che c'è, magari un po' di paura naturale, dottor Volonté.
Sì, è chiaro, uno non va in sala operatoria tutti i giorni, quindi non può esserci abituato, si spera. Quello della musica è qualcosa di interessante se il paziente la usa, ha una musica che preferisce o è contento.
Fosse anche Jimi Hendrix.
Jimi Hendrix, si mette le sue cuffie. Ho dei pazienti che fanno così, scendono, me lo chiedono, una richiesta. E per interventi dove la narcosi non è completa, anche durante l'intervento. Può essere qualcosa di estremamente utile.
Così il paziente che canticchia e intanto.
Sì,
che...
delle volte canticchio anch'io assieme, il che provoca
non
un
fa male
di confusione.
Anche quello.
Però,
ma dottor penso Rosso, quello è per il paziente, credo non ci sono dubbi se questo può contribuire a renderlo più sereno, più tranquillo prima dell'intervento, è un'ottima cosa. La questione che si pone è la musica per il chirurgo mentre opera. Io devo dire...
Cosa ascolterebbe volentieri lei?
Io non ascolto volentieri musica, però quando entro in sala dai miei collaboratori più giovani, spesso ci sono musiche che io farei fatica
a... Ha visto i suoi colleghi qui intanto che la stanno guardando come si guarda?
Molto male. lì dipende
io
molto...
Non l'ho detto.
Dipende molto appunto dalle abitudini, eccetera. Devo dire, non sono stati fatti studi che non mostrano un effetto deleterio o della musica per il chirurgo durante l'intervento. È una questione molto personale. Io trovo
A lei piace il silenzio?
Il silenzio.
Non chiacchiera?
Silenzio.
Nei telefilm chiacchierano, raccontano la propria vita
ma
privata.
Ma quelli sono i telefilm. Nei telefilm si vedono anche tante di quelle cose che purtroppo nella nostra realtà sono assolutamente poco frequenti da vedere. Ma non so, forse Katia ha una...
Prima di tutto
delle
Katia
cose.
Deve raccontarci della musica che ascolta.
Un po' di tutto. Un po'
ah
di
sì
tutto.
Però?
Sì.
Lì l'iPod è sterilizzato?
Esatto. Boh, intanto c'è sempre il capo che decide. Da assistente noi siamo sempre aiuti o secondi operatori. Quindi è il primo operatore che decide, perché è su di lui che riversa tutta la responsabilità
obbedire.
Dell'intervento. È ovvio che dipende un po' dalla concentrazione. Persone che sono abituate all'estremo silenzio, è impensabile riuscire a essere concentrati lì. Bisogna avere un grado di concentrazione molto alta.
Ma quindi, ci dica un brano che ascolterebbe volentieri al prossimo intervento.
Ma c'è veramente, si può passare dalla musica più
sfrenata,
sì, così tranquilla, a quella classica, a quella appunto ricollegandoci al telefilm. Ricordo una scena in cui c'era il chirurgo ortopedico che dava lì martellate e con musica metal di sottofondo a tutto volume.
Che
quindi,
lo aiutava.
Esatto. Quindi magari così un po' della musica più agitata... Rispecchia forse nell'ortopedia.
Gli dava molta energia. Dottor Volante, lei?
Sì. Io ascolto musica quando opero, ma è anche, come diceva il professor Rosso, è qualcosa di estremamente personale e dipende dalle abitudini.
E lei
di
cosa seleziona?
Normalmente è musica pop, non troppo agitata, perché non sono ortopedico, e soprattutto è qualcosa di sottofondo che mantiene un certo brusio, un certo rumore che non è fastidioso. Il professor Rosso diceva appunto, soprattutto se non si ha l'abitudine, una musica in sala operatoria può diventare subito fastidiosa se impedisce ad esempio la comunicazione, perché non è che si parla come nei telefilm per raccontare la propria vita, ma si ha bisogno dell'anestesista, del collega, di un filo piuttosto che... quindi non è qualcosa che deve coprire, è qualcosa che deve riempire eventualmente dei momenti più noiosi che esistono anche durante l'operazione.
E adesso qui abbiamo varie telefonate annunciate, tutte di uomini, aspettiamo anche le donne. Marco, l'ascoltiamo volentieri, buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno. Ma quanto ai serie televisivi, trovo che esagerano con la spettacolarizzazione e quasi banalizzazione a volte, tipo Dr. House. Mi sembra che diano un quadro distorto della realtà. Un'altra osservazione volevo chiedere.
Però funzionano, hanno grandissimo successo.
Sì, ormai, fanno cassetta. Un'altra cosa che volevo chiedere è come mai la professione di chirurgo è meno attrattiva per le donne ancora oggi.
Forse oggi stanno un po' cambiando le cose, mi stavano dicendo quando i microfoni erano ancora spenti. Bella questa domanda. La ringraziamo, ascolta per radio.
Sì.
La ringraziamo, intanto chiediamo un po' di pazienza anche agli altri due ascoltatori. Katia Dessì.
Sì, sicuramente forse rimane un po' meno attrattiva per il carico di lavoro, di impegno che necessita. Purtroppo la professione del chirurgo, così come quella del medico, non è una professione di turni, 8 ore e giunge il cambio. Se tu sei lì su un intervento chirurgico è inimmaginabile aspettare che arrivi il collega che prende lì il paziente al tuo posto. Ciò significa spesso promesse magari a figli non mantenute, al marito non mantenute, non poter tornare a casa gli orari precisi, a tutti gli impegni che si possono avere al di fuori dell'ospedale. E spesso una donna a queste cose ci bada forse un po' di più, è più sentito il legame con gli impegni extra lavorativi rispetto forse all'uomo, e questo ovviamente può portare alcuni problemi.
Professor Rosso, una settimana molto pesante per un chirurgo, tradotta in cifre cosa significa?
Non lo so più.
No, ha deciso da tempo di non contare le ore.
No, ma tornando sull'aspetto evocato dall'ascoltatore, credo sia un aspetto fondamentale, perché c'è un fatto, ed è questo, che adesso sono più le donne che intraprendono gli studi di medicina, e anche nell'ambito della specializzazione in chirurgia arriviamo oggi a percentuali di nuovi diplomati intorno al 30-40% donne. E questo pone un problema o un'opportunità direi maggiore, perché il nostro sistema sia di formazione che di lavoro non permette facilmente di avere per esempio un part time, non permette di frazionare o organizzare la formazione in maniera più adeguata che permetta a una donna di avere sia una vita familiare e di madre, sia una professione. E poi c'è il nostro sistema sociale.
Quindi bisogna lavorare su queste cose.
Sì, bisogna lavorare a tutti i livelli, perché anche il nostro sistema sociale in Svizzera è completamente antiquato e non permette, se si pensa per esempio alla poca disponibilità di asili nido, eccetera. E se si guarda quello che si è fatto in altri paesi, in altre realtà europee, penso in particolare a paesi come l'Olanda e i paesi scandinavi, da un lato c'è un sistema sociale molto più sviluppato del nostro e dall'altro si sono trovati moduli di formazione, moduli per lavorare per le chirurghe donne, il che fa sì che essere donna non deve creare...
Insomma, si può essere donna e diventare bravo chirurgo e nello stesso tempo poter anche vivere.
Assolutamente, e noi maschi dobbiamo realizzare che tra un po' in qualche modo dovremo trovare una soluzione, perché di maschi ce ne sono di meno e quindi la realtà deve essere adeguata e sviluppata per permettere anche alle donne di lavorare.
Effettivamente, per quello che è la mole di lavoro è sempre difficile, perché io ad esempio con mia moglie, anzi mia moglie ha sviluppato un vocabolario particolare, sa che se io dico torno fra mezz'ora non conta di vedermi prima di un'ora e mezza o due, quindi quello è
quando
va bene, grazie, effettivamente. Ma questo viene soprattutto dal nostro mestiere, imparare la chirurgia prende tempo, dire che un assistente lavora 45-50 ore adesso è completamente aberrante, sono appunto tutti dei sistemi che devono essere ridiscussi.
Aberrante ma realistico?
No, assolutamente no. Io mi ricordo appunto...
C'era però,
a Ginevra
esisteva un tempo?
No, un tempo io quando ho iniziato si lavorava 60, 70, 80 ore a settimana ed era normale, ma perché appunto iniziava un intervento alle 6 di sera, si tornava a casa alle 2 del mattino e alle 6 e mezza si ricominciava, appunto, perché faceva parte dell'educazione e di quello che ci era stato inculcato, e così abbiamo
imparato.
Con la paura
di fare l'errore?
Esatto,
altissimo,
adesso come adesso, se si chiede di imparare lo stesso mestiere con 50 ore alla settimana, non ho idea di come si possa fare. Onestamente,
infatti, non si fa.
Altre telefonate. Buongiorno, benvenuto Luigi. Ci scusi, ha dovuto aspettare un momento.
Pronto? No, sì. Appunto, ho ascoltato la trasmissione casualmente, no? E ho ascoltato il medico che ha detto delle frasi molto importanti che a me non sono state rispettate nel mio caso. Io sono stato operato alla schiena nel 2005, no?
Nessuno non diciamo detto... dove, per non mettere nei guai persone che non possono difendersi eventualmente.
E nessuno però mi ha detto i rischi che c'erano. Il medico che mi vide con la risonanza anni prima disse: non tocchi la schiena per amor del cielo. Un altro medico mi ha detto: guardi, con le nuove tecnologie non c'è nessun rischio. Io mi sono fidato, poi mi hanno ricoverato per informazioni che non sono arrivate, nessuno, le giuro che mi ha mai detto lei rischia qualcosa di grave, rischia una paralisi, rischia di non più camminare. Purtroppo l'operazione è andata male, mi hanno riaddormentato, mi hanno riaperto la schiena e da allora io ho il piede che è penzoloni. Il perineo è scomparso, la muscolatura della gamba che ha colpito è sparita, le natiche sono sparite tutte e due, cammino male, cammino con un bastone. Io se 2 settimane prima camminavo per 10 ore al giorno, in un'ora io sono rovinato, non posso più fare nulla, non posso più lavorare, cioè è stata rovinata la mia vita. Però mi sono accorto, mi sono letto le leggi che dicono che il paziente deve essere informato in modo chiaro e comprensibile sui rischi a me non è stato detto nulla, cioè è stata usata la roulette russa e mi hanno detto che questo dottore, lei mi pare che attualmente opera in Ticino, dicono che è molto bravo, no, purtroppo il mio caso, mi hanno detto lei è stato sfortunato, è stato un caso su mille, io sono un numero ormai, io sono un uomo rovinato che non può più fare nulla per colpa di un medico incapace, ecco, mi dica lei dottore, mi hanno detto che è molto bravo, la vorrei sì. vedere.
La grazie ringraziamo mille. Molto per averci raccontato la sua esperienza, ci dispiace anche molto per come è finita la sua operazione, le chiediamo gentilmente se può ascoltare per radio. Sì, forse ha già appeso l'ascoltatore, grazie. Professor Rosso, vuole rispondere lei? Perché certo può capitare che degli interventi non vadano come si pensava e anche che l'informazione sia carente.
Ecco, che l'intervento non vada come si pensava, questo fa parte un po' del fatto che la medicina non è la matematica e quindi si può incorrere in complicanze che possono spesso essere legate appunto alla natura dell'intervento stesso, le condizioni del paziente, eccetera. Quello che invece non si può verificare è la mancanza di informazione. Ci sono però credo che posso ben capire il paziente, perché questo processo di obbligatorietà di un'informazione, cioè ogni paziente deve avere un consenso informato, cioè vuol dire che il chirurgo gli deve spiegare bene quello che farà, quelli che sono i rischi e il paziente deve accettare l'intervento solo se, o può accettare l'intervento solo se appunto è stato ben chiarito tutti quelli che sono i rischi. E nella maggior parte degli ospedali svizzeri è diventato obbligatorio quella che chiamiamo la checklist, che comporta appunto la conferma scritta di un'informazione adeguata del paziente.
Che ci sia la prova che questa informazione è passata.
È passata, e poi negli altri aspetti della checklist c'è anche la corretta esecuzione del gesto e il riconoscimento del paziente durante l'intervento e anche, per esempio, la corretta conta delle gaze e degli strumenti alla fine dell'intervento. Quindi c'è tutto un processo di responsabilizzazione che è diventato obbligatorio e che nella maggior parte degli ospedali viene rispettato. Chiaramente ogni tanto capita lo stesso che...
E poi si può sempre ricorrere a un secondo o addirittura a un terzo parere.
Credo quello sia una buona cosa, soprattutto se non c'è una... se la patologia è complessa e il paziente non si sente a suo agio con le informazioni che ha ricevuto, è una buona cosa e noi li incoraggiamo perché cerchi un secondo parere.
Effettivamente non si impara subito, anche se una delle prime cose che si dovrebbero imparare è discutere correttamente con il paziente e spiegare al paziente, un medico che dice non bisogna fare niente oppure non c'è problema, funzionerà tutto, sono i due estremi e sono sbagliati. E il discorso con il paziente deve essere appunto un esame attento di tutti i pro e di tutti i contro, metterli sulla bilancia e discutere con lui, anche dicendo questo è il rischio, che il piede non funzioni più, il perino non funzioni più, ma se vogliamo cercare di andare avanti è un rischio che dobbiamo correre insieme. Il paziente delle volte può dire no, non mi va di prendere questo rischio, preferisco rimanere nella situazione attuale, oppure lo prendiamo assieme.
Umberto, buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno. Vorrei sapere se lei conosce la terapia...
Scusi, può spegnere la radio per cortesia, perché facciamo fatica.
Ah, ok. Se conosce la terapia del dolore con le radiofrequenze che si fa solo in Ticino, io sono stato settimana scorsa perché nel disco l'ho procurato un po' con infiltrazioni lì, ma non faceva ancora male la gamba. Poi mi hanno consigliato questo metodo qua di un professore lì a Lugano, non so se posso dire il nome.
No.
Ecco. E mi ha fatto queste radiofrequenze lì, no? E insomma dovrebbe passare il dolore, cioè dovrebbe sparire il dolore, ha detto che in 10 giorni, 15 giorni così, non so se lei conosce questo metodo, se vale o non so.
Rivolgiamo la domanda al professor Rosso. Ma diciamo, ci ascolta per radio intanto, grazie.
Diciamo che la terapia del dolore è una branca a sé che ha subito una dei progressi notevoli ci sono nella maggior parte delle strutture ospedaliere, quelli che vengono chiamati i centri del dolore, e le terapie possono essere di diverso tipo. Di solito gli specialisti usano quelle terapie che più permettono di avere buoni risultati. Alla domanda precisa, per quello che mi concerne, se sia un buon metodo o meno la radiofrequenza nel caso dei dolori di cui lei soffre, sinceramente non sono in grado di rispondere.
Io adesso dico una parola ai nostri tre ospiti che generalmente li fa inorridire, soprattutto se sono medici, è la parola internet. Quanto vi fa inorridire questa parola? A lei da prima, dottor Raffaele, professor Raffaele Russo.
Ma no, l'internet è un'ottima cosa.
Il problema quindi che smentisce noi... quello che sto asserendo.
No, è molto utile. Quello che diventa un problema effettivamente è il tipo di informazioni che si cercano di prendere da internet, soprattutto se si è potenziale paziente o se si è pazienti, e quindi i pazienti che arrivano con delle informazioni che non
sono... Che sanno già tutto.
Che sanno già tutto, ma non necessariamente sono... Quelle informazioni sono pertinenti rispetto al problema che è il paziente stesso. E lì si tratta di prendere un po' di tempo, di discutere. Di solito si riesce a far capire bene le cose.
D'altra parte è umano, no? Cerca le informazioni.
Certo. Il problema delle informazioni su internet è che non sempre è quella che corrisponde al problema del paziente.
Io mi aspettavo una risposta più arrabbiata.
Con l'età si diventa paziente.
Su internet si trova tutto e anche di più, ed è bellissimo perché l'accesso all'informazione è veramente rapido rispetto a quando noi avevamo incominciato gli studi, dove si passavano delle ore in biblioteca. Il problema è che tutto è messo alla rinfusa e tutto è nascosto. Effettivamente la cosa più difficile è quando il paziente arriva con un foglio A4 che esce dalla sua stampante, dove c'è
indicato... capitato, si vede da quello che racconta.
Più volte. Se su questo foglio ci fossero delle informazioni a cui il paziente ha avuto accesso, va bene. Il problema è quando c'è una diagnosi nella prima linea, il trattamento nella seconda, e il paziente viene come se andasse in un supermarket e dice: voilà, io ho questo e questo è il trattamento. Ed è veramente...
E non
difficile.
È un caso raro?
Non è un caso raro, no. Io quello che ho fatto, visto che internet è un canale di comunicazione estremamente importante, è che ho costruito il mio sito con le informazioni che ritengo necessarie.
Può pubblicizzarlo se vuole.
È il sito che porta il mio nome, dottorvolonté.ch, e lì so che un paziente che è abituato a questo tipo di informazioni accede a delle informazioni che sono controllate da me o comunque che sono filtrate in una certa maniera.
D'altra parte, dottoressa Dessì, essere un buon chirurgo significa anche essere continuamente informato, e qualche volta anche internet può servirvi per vedere un po' come si fa da altre parti.
È
o quali novità arrivano.
Sì, è la base, è fondamentale. Internet, l'informazione, come diceva il dottor Volonté un tempo, le biblioteche, oggi su internet abbiamo veramente un potentissimo strumento di informazione che è fondamentale, che è un'arma a doppio taglio a volte, però sta a noi saperla utilizzare nella maniera più adeguata. Tra l'altro, un tempo, magari oggi il paziente giunge con il suo foglietto appunto stampato da Wikipedia, magari 20 anni fa arrivavano, il mio vicino di casa ha fatto così, la mia amica ha fatto cos'ha, e così alla fine è sempre un modo di informazione. A volte il paziente viene comunque già con le sue idee che le ha prese su internet, sui libri o sul vicino di casa, sta a noi anche saperlo gestire e spiegare in maniera corretta.
Sì, penso soprattutto a questo aspetto dell'enorme progresso nelle possibilità di formazione tramite internet. È indiscutibile, si possono appunto consultare biblioteche, si possono vedere filmati di interventi di altri centri, è un progresso enorme e che fa guadagnare un sacco di tempo, quindi sotto quell'aspetto lì non si discute. L'aspetto della informazione non pertinente del paziente è solo una parte del tutto.
Io ho annunciato nella mia introduzione che avremmo parlato, ci fosse stato il tempo, anche della situazione della chirurgia in Ticino. Che cosa si può dire del territorio Ticino? Vorremmo dire della Svizzera italiana, ma in questo caso forse dal punto di vista medico è più difficile perché c'è un ente ospedaliero. cantonale.
Ma direi che si può parlare di chirurgia, che si deve parlare di chirurgia
svizzera.
Della Svizzera italiana. In fondo è una realtà di alto livello e che funziona molto bene. Chiaramente lo sviluppo della chirurgia in generale, lo sviluppo delle tecnologie, la necessità per certi campi di un'aumentata specializzazione fa sì che non si possa avere tutto dappertutto e che per certi interventi, per certe patologie di scarsa numerosità, rare e complesse, ci sia un vantaggio ad averle concentrate in un solo centro.
Con super specialisti.
Con super specialisti, con infrastrutture appunto tecnologiche e anche di manpower sofisticate, che naturalmente costano. Ma questo sì, è giustificato solo per appunto un ristretto campo di interventi. Buona parte degli interventi correnti che fanno il grosso della chirurgia possono e devono essere fatti un po' dappertutto. Ed è quello che si cerca di introdurre un po' in Svizzera, però queste discussioni hanno sempre dei risvolti politici che a volte
nei quali in questo
difficoltà.
Momento non possiamo addentrarci.
Non vogliamo.
Raggiungo completamente quello che dice il professor Rosso. Per certi tipi di interventi, fortunatamente è un numero ristretto di interventi, questi non possono essere praticati in ogni singolo centro, da una parte perché l'iperspecialista è qualcuno di prezioso, non se ne trovano dietro ogni angolo, e oltretutto perché questi iperspecialisti si appoggiano su delle tecnologie veramente all'ultimo grido, con un prezzo esorbitante spesso e volentieri, che quindi sarebbe inutile duplicare o triplicare in differenti centri. La maggior parte della chirurgia corrente può essere fatta ed è fatta fortunatamente nei differenti centri, con i pro e i contro che questo può avere.
Dottoressa Katia Dessì, quando io parlavo invece sempre nel momento iniziale di questa trasmissione di traguardi inimmaginabili oggi, ma che deleghiamo al futuro, le viene in mente qualche cosa? Un traguardo che lei sta aspettando o che si aspetta che tra una decina d'anni finalmente sarà raggiunto?
Sicuramente diminuire la mortalità, quindi il rischio di morte dopo la diagnosi di un tumore. Forse questa è una delle più grandi paure che hanno ancora ad oggi i pazienti. Se per quanto riguarda le malattie cardiache si spiega, si sanno le cause, si spiega al paziente mangi meno, faccia più sport ed è ancora prevenibile, purtroppo il tumore rappresenta ancora uno scoglio veramente in cui abbiamo tanto 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 da investire
e sarebbe bello anche tanto. Che la chirurgia sì. Sopportasse quello che invece adesso viene molto delegato ai farmaci, probabilmente nella vocazione di un chirurgo c'è questo anche.
È triste da dire.
Il veleno dei farmaci
no,
attualmente
per un chirurgo,
presente.
Ma quello che spero anch'io, il tema è quello, è la patologia tumorale, si spera che fra 5, 10, 15 anni non sia più una patologia chirurgica. Il chirurgo interviene su una patologia che è già avanzata e l'idea di questi farmaci, che chiaramente sono velenosi, ma che si spera lo diventeranno sempre meno, o sempre più velenosi per il tumore e meno per il paziente, risolvano un giorno direttamente questa patologia.
E questo capiterà solo il giorno in cui si capirà da dove vengono i tumori, ed è quello che
la medicina
passo.
Ce lo sta promettendo da 50
sì,
anni,
ma ancora non ci arriviamo.
Adesso ultime battute su una nota che un po' forse potrebbe anche far sorridere. Voi li avete conosciute le tipologie di pazienti molto particolari, sono quei pazienti, dottor Volonté, comincio con lei perché ha un po' meno esperienza, poi invece la giovane chirurga ne ha pochissima, forse non li ha ancora conosciuti, quei pazienti che raccontano volentieri le loro 15 operazioni. Evidentemente hanno trovato anche dei chirurghi che gli hanno fatte anche queste operazioni. Chiaro. Però è una tipologia particolare. Loro sono affezionati all'idea di dover entrare ancora una volta in sala operatoria e mostrare poi le cicatrici come se fossero dei meravigliosi tatuaggi.
Chiaro, esistono.
Ho calcato un po', ma ci sono.
No, ma esistono questi pazienti. Esistono pazienti che per mille ragioni hanno avuto anche più di 15 interventi.
Ma chi glieli ha fatti? Non erano i loro parenti che glieli hanno
fatti?
No,
chiaramente il chirurgo glieli ha fatti, ma si spera perché ci fosse una reale necessità, e spesso e volentieri c'era. Ci
sono a cercarla appunto... bene, forse è questo che voglio dire.
Sì, sì.
Sotto traccia, che a cercarla bene l'operazione la si può fare.
Sì, 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 queste operazioni sono da fare, e il paziente poi trova probabilmente, è un'aggressione come dicevamo all'inizio molto importante, e trova il modo di passare oltre, di sopravvivere, e quello di parlarne è un metodo per risolvere.
Per fare un'operazione in meno.
Probabilmente anche.
Per fermarsi lì. Quante ne ha visti lei?
Ma il problema è che ci sono diversi tipi, cioè il problema è che ci sono pazienti che purtroppo hanno subito diversi interventi perché il primo non è andato bene. E quello
o
capita
perché vogliono
anche
la perfezione, e qualche volta i nostri corpi imperfetti sono una realtà che dobbiamo anche accettare noi insieme ai chirurghi ai quali ci rivolgiamo.
Assolutamente. La visione della, per fortuna direi, la visione dell'operazione, della chirurgia come qualcosa da mostrare agli altri, per fortuna non è così diffusa.
Noi vogliamo annunciarvi mille voci di domani. Si parlerà di Svizzera poco italiana e sarà a cura di Isabella Visetti. Si parlerà infatti di insegnamento dell'italiano che è insoddisfacente nei licei oltre Gottardo. Tra gli ospiti avremo Manuele Bertoli, che è direttore del Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport del Canton Ticino. E adesso, professor Rosso, ha tipo 10 secondi per ricordare la data delle porte aperte sulla chirurgia.
Quello che volevo fare, perché credo che non l'ho detto, è sabato 23 novembre prossimo.
Dove?
Vi aspettiamo dunque negli ospedali di Mendrisio, Locarno e Lugano. Vi aspettiamo numerosi.
Grazie davvero di cuore a voi che ci avete ascoltato, e grazie ai nostri ospiti che sono stati il professor Raffaele Rosso, la dottoressa Katia Dessì
mille
e il dottor Francesco Volontè. Grazie a tutti.
Mille, arrivederci.